Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Maria. Eccoci al nostro appuntamento mensile, la nostra catechesi, e la scelta questa sera è caduta, guarda caso, sull'Eucarestia, visto che domenica prossima è Corpus Domini. E così, anche per quelli che ascoltano, volevo dirvi perché ho scelto l'Eucarestia e che cos'è che mi ha fatto decidere di parlarvi dell'Eucarestia e in che maniera parlare dell'Eucarestia. E infatti so benissimo che siete abituati a sentir parlare dell'Eucarestia, so benissimo che l'Eucarestia è al centro della vita di ogni cristiano e forse per questo non riusciamo mai ad esaurire tutta la ricchezza dell'Eucarestia. Ma poi mi è venuto in mente che quando ho iniziato a collaborare con Radio Maria, Padre Livio, tra alcune possibilità, mi ha detto: ti piacerebbe sviluppare questo, 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 questo. Alla fine mi ricordo che io ho scelto il cammino dell'anima verso Dio. E ormai sono passati parecchi anni e credo un po' di aver capito perché ho scelto il cammino dell'anima verso Dio. Perché attorno a me, nella Chiesa, ma anche dentro di me, ho visto che la fede, il cammino del discepolo appunto è un cammino. Cioè la fede non è una cosa statica, non è io ho fede, punto. No, qualche volta diciamo io ho fede nell'Eucaristia, punto. No, l'Eucaristia comunque è anche un cammino perché il discepolo cammina. L'Eucaristia è il sacramento, ma è anche tutto quello a cui rimanda il sacramento. Il sacramento, appunto, è quello che noi conosciamo come Eucaristia, rimanda al grande mistero dell'amore di Dio, che si realizza nel sacramento. Allora, questa sera io volevo parlarvi di Gesù, pane vivo, che annuncia qualcosa. È il pane vivo che è il pane della sua venuta, quindi è un annuncio. L'Eucaristia annuncia quando tu fai l'Eucaristia, annunci qualcosa, annunci la sua venuta verso di te. Ecco, in questo senso qui io vorrei parlarvi dell'Eucaristia come qualcosa che ti vede camminare anche a te verso la pienezza dell'Eucaristia. E nello stesso tempo, quando tu ricevi l'Eucaristia, annunci l'ultima venuta di Cristo, che l'Eucaristia, insomma, che tu celebri, ha come il compito di accelerare. Ecco, diciamo così, l'Eucaristia che tu celebri tutti i giorni accelera in qualche maniera, dopo vedremo in che maniera, accelera la sua venuta nella storia. Ecco, allora oggi volevo parlare appunto di Gesù, pane vivo, della sua venuta verso di noi. E volevo leggervi il brano, ci sono tanti brani, ma quello che mi colpisce di più e che siete abituati anche a sentire, che ascolterete anche domenica prossima, è la prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Ecco, carissimi amici, avete ascoltato questo brano così famoso, e allora io comincerei a parlare così, dicendo: Lasciateci anche guidare un po' da San Paolo, no? Innanzitutto, noi siamo dentro una grande tradizione, che è la tradizione della Chiesa. La prima cosa che dobbiamo ricordarci, anche perché vogliamo essere discepoli di Gesù, della Chiesa Cattolica, vogliamo vivere l'Eucaristia come il sacramento più grande, dobbiamo sapere che quello che facciamo, che quello che celebriamo, è quello che è stato consegnato alla Chiesa. E lo dice con una parola molto bella Paolo, avete sentito? Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. È molto bello, io credo, se quando ci apprestiamo a fare l'Eucaristia, a ricevere il corpo del Signore, è molto bello se noi facciamo riferimento anche a questa parola, no? Noi stiamo ricevendo quello che Gesù ci ha trasmesso, che ha trasmesso ai padri prima di noi, ai padri apostolici, poi, no? Agli apostoli, e ha trasmesso fino a noi quello che Lui ci ha donato, no? Noi riceviamo quello che Gesù ci ha trasmesso attraverso la testimonianza degli evangelisti, attraverso la testimonianza dei padri apostolici, fino ad arrivare a noi. Quindi la Chiesa non fa altro che trasmettere quello che ha ricevuto. Nella persona di Paolo lo abbiamo sentito proprio bene, no? Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Guardate, sarebbe proprio bello, ma a volte la memoria ci tradisce la memoria, ma sarebbe bello arrivare davanti all'altare e sentire questa parola del Signore risuonarti nel cuore e immaginare che è la stessa parola che risuona nel cuore di tutti quelli che si avvicinano al Signore. In fondo è questo il compito della Chiesa. Non vorremmo essere un po' troppo semplicistici, no? Ma il compito della Chiesa è proprio questo, quello di trasmetterci quello che la Chiesa ha ricevuto. Ed è interessante questo punto. La Chiesa trasmette quello che riceve, ma oggi mi faccio questa domanda e la faccio anche a voi, cari amici di Radio Maria. Oggi la Chiesa trasmette il corpo e il sangue del Signore non solo attraverso una parola detta attraverso una ritualità codificata, questo sicuramente, no? Ci sono i sacri canoni e quelli li accettiamo totalmente. Ma provate a pensare anche all'aspetto del cammino, no? La Chiesa cammina nel tempo, cammina attraverso di te. Chi è che riceve questa Eucaristia? A chi trasmette la Chiesa oggi la ricchezza dell'Eucaristia? La trasmette a te. Allora è bello, dicevo prima, avere la coscienza che noi riceviamo questa ricchezza, che è una ricchezza che è passata attraverso tanti secoli, tante generazioni, ed è una ricchezza il corpo e il sangue del Signore che comunque è stato impreziosito dalla testimonianza bellissima, eroica, martiriale a volte di tanti uomini, di tante donne che ricevendo l'Eucaristia sono anch'essi diventati Eucaristia. Allora ecco l'aspetto del cammino, no? L'Eucaristia non è solo semplicemente davanti a me e io vado a prenderla, ma l'Eucaristia, come si dice, no? Fa anche la Chiesa, e la Chiesa fa l'Eucaristia, ma tutte e due insieme. L'Eucaristia ti attira in qualche maniera in un processo nel quale ti coinvolge e ti chiede di credere che in quel momento, attraverso di te, attraverso la fede della Chiesa, comunque accade che cosa? Accade quello che è accaduto tanti anni fa. Accade che quell'oblazione, quel dono di Gesù Cristo, fatto al Padre, fatto a tutti i fratelli e le sorelle, il dono della sua vita diventa realtà, ma diventa realtà nella potenza dello Spirito Santo mentre si celebra, mentre tu ci vai con la coscienza di essere discepolo, mentre tu sai che appunto sei di fronte a questo grande mistero e ricevi il suo corpo e il suo sangue. Quindi anche tu in qualche maniera ti metti in cammino, non so come dire, l'Eucaristia diventa un cammino con te, diventa un cammino, diventa una generazione, di generazione in generazione. Nella Chiesa l'Eucaristia diventa un cammino È il corpo e sangue di Cristo, che adesso vedremo, ma diventa generazione, diventa cammino, diventa annuncio. È bellissimo questo aspetto qui, no? Perché allora, e forse non si spiega perché è un mistero, però possiamo intuire forse, ecco perché l'Eucaristia ci dà la forza. Qualche volta lo diciamo, no? Ma sono andato a messa, ero mezzo morto, sono uscito, ero pieno di vita. Ma perché appunto è un cammino, perché Gesù cammina con te, tu diventi con lui l'unico corpo e lui con te. Diventate l'unico corpo, diventiamo un unico corpo e quindi lui cammina e lui diventa realtà, amore che si dona, quindi ti trascina dentro quel vortice della carità. Quindi la prima cosa che volevo sottolineare è proprio questo aspetto qui. Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Ecco, la Chiesa ha questo compito qui e noi siamo nella Chiesa. E quindi anche noi, quando riceviamo l'Eucaristia, ci dobbiamo rendere conto che siamo l'ultimo anello di una tradizione di tante generazioni che sono le generazioni della Chiesa, che riceve l'Eucaristia, che la trasmette, che fa l'Eucaristia e che. E che in qualche maniera la riceve e diventa sempre di più corpo di Cristo, no? Quindi tu, quando ricevi l'Eucaristia, non prendi semplicemente un alimento che ti serve a te. Non è questo il contesto in cui noi riceviamo l'Eucaristia. Penso che questo vi è chiaro, tante volte lo abbiamo detto, no? Quando ricevi l'Eucaristia, tu non ricevi un alimento e lo porti verso di te, per quanto sia un alimento divino, ma il movimento dello Spirito Santo, il movimento della Chiesa ecclesiologico nel momento in cui fai l'Eucaristia, è che tu diventi Chiesa, tu diventi quel corpo che si santifica, tu entri, il corpo di Cristo si compagina, ti incorpori nel corpo di Cristo, ricevendo quel corpo e quel sangue, tu alimenti, aumenti questa compagine ecclesiale tra te e Dio naturalmente, tra te Gesù, ma anche tra te e i fratelli tutti. Quindi l'Eucaristia ti fa diventare Eucaristia in qualche maniera, ti fa diventare corpo mistico, ti fa diventare corpo del Signore, no? Di cui lui è il capo naturalmente. Tu ricevi il capo, ma il capo ti unisce a tutto il corpo. Ecco, allora la prima cosa è questo, capire che noi siamo dentro un movimento. Quando facciamo l'Eucaristia, entriamo in comunione con tutta la Chiesa, con tutta la storia della Chiesa, perché tutta la Chiesa è quello che ha ricevuto dal Signore. La Chiesa è quello che ha ricevuto e quindi deve trasmetterlo. Ecco il compito evangelizzante. L'Eucaristia è il cuore dell'evangelizzazione perché è l'amore del Signore che viene verso di me, verso di te e che mi fa sentire che devo trasmetterlo. Quindi lo ricevo per trasmetterlo. È interessante questo. Forse vi sembrerà troppo semplice, ma l'Eucaristia si riceve per donarla, per trasmetterla. Ora non è che poi se ricevi il corpo del Signore nell'ostia, non puoi donare l'ostia, ma doni te. L'Eucaristia è fatta per trasmettere, è fatta per diventare generazione, è fatta per diventare catena generazionale, per camminare in questo tempo qui fino a quando Lui viene. Ma adesso facciamo un passo indietro. È interessante questo. L'Eucaristia ci muove. Ci metti in cammino, l'Eucaristia mi fa diventare più Eucaristia, mi accende il cuore. Ma vediamo perché. Passiamo al secondo punto, sempre San Paolo. San Paolo a un certo momento dice: allora, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. E che cosa ha ricevuto? Che cosa ci ha trasmesso? Sappiamo, ecco il racconto, il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ecco. Allora, vedete che è un tempo al presente, questo è il mio corpo che è per voi. Questo calice è il mio sangue, appunto. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Quindi ripetere quelle parole del Signore nella Chiesa, quello che fa il sacerdote, le stesse parole di Cristo, realizzano al presente la sua realtà personale. Realizzano il suo corpo e il suo sangue. Noi entriamo in contatto con la persona del Signore nel presente. Allora, fare memoria, naturalmente attraverso l'obbedienza alle parole che lui ci ha lasciato, fare quella memoria vuol dire che nella Chiesa si ripresenta, noi abbiamo questo corpo e questo sangue, ma questo corpo e questo sangue, no? È al presente, appunto, in questo momento qui noi siamo andati a ricevere quello che la Chiesa vuole donarci e che cosa troviamo? Troviamo la presenza reale del Signore. Corpo e sangue. Io non mi fermo adesso sulle cose specifiche, perché non finiremo più. Però mi interessa il presente. Noi siamo arrivati carichi di desiderio davanti a quell'altare per fare la comunione. E abbiamo ascoltato le parole attraverso il sacerdote, le stesse parole di Cristo, no? Quel memoriale, fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E in quel momento lì noi sentiamo. La Chiesa ci testimonia, i santi, i miracoli eucaristici, che c'è la presenza del Signore. È avvenuta nella Chiesa, si ripete in qualche maniera, si rinnova. Ogni volta che la Chiesa è in cammino, ogni volta che la Chiesa celebra, ogni volta che la parola, che la Chiesa celebra quelle parole e le vive in un'assemblea con la volontà di rivivere. Quella oblazione di Gesù, quel suo dono fino alla fine, la Chiesa appunto rivive il mistero pasquale e quindi noi abbiamo la presenza del corpo e del sangue del Signore. Questo secondo punto mi sembra tanto importante anche perché noi attraverso questo mistero grande entriamo in contatto con la presenza viva del Signore, con la sua vita. Con la sua persona, ma anche con la sua materia, con la sua fisicità, detto tra virgolette, ma entriamo in contatto proprio con tutta la sua persona. Ricordiamoci quello che diceva anche San Giovanni, no? Se non mangiate questa carne, non avrete la vita eterna. Quindi il Signore non ha voluto semplicemente farci ricordare qualcosa, una pia memoria o puramente simbolica del suo corpo e suo sangue, ma noi sappiamo che nel presente, attraverso l'Eucaristia, entriamo in contatto con la persona, con il sangue, con la carne del Signore. Naturalmente, questa entrare in contatto. Mi desta, mi sveglia, capite? Perché vi dico questo? Perché se siamo alla presenza di Dio è chiaro che comunque noi dobbiamo essere vigili, no? Perché siamo davvero davanti alla presenza del Signore. Ma questa presenza del Signore cosa fa? Non sta lì in mostra, capite? La Chiesa fa memoriale, celebra l'Eucaristia perché quel corpo e quel sangue hanno la stessa vitalità, hanno lo stesso spirito. Quel corpo e quel sangue è vivo, è della persona di Gesù morto che ha patito, è morto ed è risorto. Quindi è un corpo, è una carne, è un sangue che ha tutta la passione di Gesù, che è per noi, è per voi, dice il Signore, è per voi, è per noi, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. Quindi noi partecipiamo nell'Eucaristia alla grande passione d'amore del nostro Signore Gesù, che non contiene più il suo amore e lo dona attraverso i segni sacramentali. Lui, persona viva, persona risorta, persona che è al centro della storia del mondo, viene verso di noi in questo tempo intermedio. Della Chiesa viene in questo tempo qui attraverso i segni sacramentali. Io mi sono avvicinato, ho visto dei segni prima, ho visto un po' di pane, ho visto un po' di vino, poi le parole del sacerdote, poi sappiamo la presenza dello Spirito Santo, tutta la preghiera della Chiesa mi dicono che in questo momento io sono davanti al Signore. Lui è il Signore, è quello che vedevo prima, in questo momento qui, per fede, io lo riconosco, il corpo è il sangue del Signore. Naturalmente è la res del sacramento, è la realtà del sacramento, è il sacramento di tutta la persona del Signore, ma è il sacramento. Allora io entro in contatto con la presenza stessa del Signore, ma vorrei dirvi questo, non sono tanto io che entro in contatto. Sì, apparentemente sei tu che con tanta devozione fai la comunione, apparentemente sono io che con tanta devozione faccio la comunione, ma mi sembra di poter dire che quella devozione che tu hai quando fai la comunione, quell'adorazione, in realtà è stata accesa da chi? Da lui, perché è lui che ha più desiderio di te, è lui che come persona viva, come persona che ha donato tutto se stesso sulla croce per amore nostro, continua ad effondere il suo amore nel corso di questo tempo intermedio, continua ad effonderlo in maniera sublime nel suo corpo e nel suo sangue. Quindi, attraverso la potenza del suo spirito, lui intercede per noi non solo, ma dona se stesso, continua ad essere Eucaristia, continua ad essere corpo e sangue spezzato. Allora, è vero, sei tu che vai a prendere l'Eucaristia, ma che bello sarebbe se noi potessimo. Un attimo, forse basterebbe un secondo e forse sveniremo dall'amore. Sveniremo dall'amore se noi per un attimo riuscissimo a pensare che è lui che ha un desiderio vivo di venire verso di me, che è lui che vuole portarmi nel suo cuore, che è lui che ha fame e sete della mia fame e sete di lui, come direbbe Sant'Agostino. È lui che ha fame e sete della mia fame e della mia sete di lui, capite? E allora io faccio l'Eucaristia con lui, ma in qualche maniera l'Eucaristia è questo cammino. Io vado verso di lui perché lui mi attira tantissimo e mi attira perché lui è venuto verso di me, lo Spirito mi precede, quindi lui mi ha chiamato, lui ha sviluppato questa fame, questa sete di lui. Io vado a fare l'Eucaristia perché lui ha sviluppato dentro di me una fame e una sete di lui grandissimi. Capite che noi l'Eucaristia la prepariamo già tanto tempo prima. L'Eucaristia non comincia quando inizia la messa, ma quella certo, quella celebrata, ma c'è un'Eucaristia che non so come chiamare, che è appunto esistenziale, un'Eucaristia di desiderio, una Eucaristia martiriale. Un'Eucaristia che è un martirio d'amore. Voi che ascoltate, penso che mi capite, c'è un'Eucaristia che è un martirio d'amore, ma questo martirio d'amore parte dal cuore di Gesù Cristo. È Lui che vuole fare l'Eucaristia con te. E allora quando tu ti muovi, quando le gambe ti si muovono da solo, quando tu vai lì all'Eucaristia perché pensi che quel giorno senza l'Eucaristia manca di qualcosa, ecco perché ti ha chiamato lui, perché lui vuole stare con te, perché lui vuole portarti nel suo cuore, perché lui vuole che tu diventi come lui, martire dell'amore. E allora lui cosa ha fatto nell'Eucaristia? Che cos'è l'Eucaristia? Allora prova a pensare. L'Eucaristia è il suo amore. È il suo amore che sulla croce ti ha donato tutto e li amò sino alla fine, e lavando i piedi, amandoli sino alla fine. Comunque, l'Eucaristia è il luogo dove l'infinito amore di Dio arriva, ci raggiunge, ci tocca, e quindi è lui il suo desiderio di donarsi ancora. Ecco, fate questo in memoria di me. E allora a me sembra una cosa troppo bella, capite? Pensate che quando voi ricevete il suo corpo, non ve lo mettete tanto nel cuoricino, ma mi sembra più bello che tu entri nel suo cuore, mi sembra più bello che lui che è Dio ti abbracci proprio a te, mi sembra più bello che tu lasci che il suo amore sconfinato ti abbracci, che ti faccia diventare quello che lui è, ti perdi nel suo cuore, ti perdi nel suo mondo, ti perdi nel suo desiderio, ti perdi nella sua passione di evangelizzare, ti perdi nella sua passione di spezzarsi per amore degli altri. Ecco, quando riceviamo l'Eucaristia entriamo in questo vortice d'amore, in questo cuore dove c'è tutto l'amore sublime, profondo, universale del cuore di Cristo. Ecco, direi di fermarmi qui in questa catechesi, poi riprendiamo fra qualche minuto. Chiedo alla regia un piccolo stacco. Bene, siamo di nuovo in linea. Allora io continuo la mia catechesi sull'Eucaristia, su Gesù, pane vivo che annuncia la sua venuta, no? Era questo il tema, perché abbiamo detto che volevamo mettere in risalto come l'Eucaristia è sì il corpo e il sangue del Signore, ma secondo una modalità che non è poi così tanto oggettivizzata davanti a noi, no? Ma siccome pane vivo disceso dal cielo, quindi già si muove dall'inizio, perché pane vivo disceso dal cielo. Già questo ci deve far capire che questo pane non è un pane che sta fermo sul davanzale o sopra, non è un pane che sta fermo, è un pane che cammina. L'Eucaristia è un pane che si raccoglie dagli estremi confini della terra, è un pane che si confeziona, è un pane che poi fatto di tanti chicchi macinati, c'è tutto un movimento per fare l'Eucaristia. E l'Eucaristia è un movimento anche dopo, anche quando sui nostri altari, stavo dicendo questo secondo punto, quando noi siamo fedeli a quello che la Chiesa ci chiede di fare, noi ripetiamo le stesse parole del Signore attraverso i sacerdoti, noi sappiamo per fede, da sempre, che siamo di fronte alla persona, alla realtà fisica, spirituale ma anche materiale direi. Siamo di fronte alla persona del Signore e non dobbiamo tanto interessarci della chimica, della chimica o tanto della fisica, ma siamo di fronte al corpo e al sangue del Signore. Naturalmente questo si può dire solo nella fede, no? È quando abbiamo la fede nello Spirito Santo. Però è interessante che la Chiesa ci fa dire che è presente in quel momento lì. Quindi prima ci fa ripetere le parole: questo è il mio corpo, poi questo è il mio calice, questo è il mio sangue. E poi dice che nel presente, ecco, in questo momento qui. Allora dicevamo, ma nel presente, allora che cosa deve fare il discepolo? No? Lo riceve, ok, ma in realtà non lo riceve solo, perché in realtà è ricevuto dal suo amore. Quando tu ricevi, è questo che volevo dire, quando tu ricevi l'Eucaristia, il tuo amore è grande, ma il tuo amore può crescere ancora di più, ma soprattutto il tuo amore è abbracciato dal suo amore, il tuo amore è in funzione del suo amore. Chi è che ha desiderato per primo? Ma è lui che ti ha desiderato, perché l'Eucaristia è quel corpo, è quel sangue, è quella persona che ha patito, è morta d'amore per il Padre e per te, è risorta per te, è risorto per dirti che il suo amore è grande, non è risorto per dirti adesso io mi metterò sui vostri altari e voi dovrete dire che io sono il migliore di tutti. Certamente, caro Gesù, lo sappiamo che sei l'unico, ma Gesù non vuole che noi gli facciamo questi complimenti, piuttosto il Signore desidera. Che cosa? Che io diventi come lui. Lui desidera portarmi nel suo cuore e quindi perché non pensare che sia lui a chiamarmi quando vado a messa? Perché non pensare che sia il suo amore che mi vede magari stanco, che mi vede afflitto? Perché non pensare che quell'Eucaristia ha una potenza terapeutica enorme, che è il suo cuore, che è il suo amore, che mi dice vieni a me perché io porto le tue pene, vieni, portala nel mio cuore, diventeremo Eucaristia insieme, dammi la tua sofferenza, dammi quello che stai vivendo, il tuo non senso, quello che tu non comprendi. Allora il suo desiderio di farci sperimentare la vittoria dell'amore ci coinvolge nell'Eucaristia, noi diventiamo Eucaristia, cioè quando noi diciamo che diventiamo Eucaristia, riceviamo l'Eucaristia e diventiamo Eucaristia. Attenzione perché qui si capisce quello che dicevamo all'inizio, no? Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta mi è stato trasmesso dal Signore. Ecco, allora anche noi, cosa ci ha trasmesso il Signore donandosi a noi? La sua passione d'amore. Cosa hai ricevuto facendo l'Eucaristia? Ma non solo hai ricevuto il suo corpo che ti divinizza a te, ma ti fa entrare in una dinamica eucaristica del suo corpo, che è la Chiesa, che è il mondo intero, ti fa entrare nella sua passione d'amore. Questo a me sembra davvero straordinario. Lui mi fa entrare nel suo desiderio, in quello spirito che lo ha portato a spezzare il suo corpo, che l'ha portato a versare il suo sangue per amore. Lui mi fa entrare in questo spirito d'amore. E in questo suo spirito, quando io ricevo l'Eucaristia, allora è come se due innamorati, insomma, si incontrano, si amano, stanno in silenzio e si donano e si e si arricchiscono l'uno dell'altro, diventano una stessa passione, uno stesso amore, uno stesso dono, uno stesso linguaggio. Il Signore appunto viene a donarti tutta la sua vita per amore, e quell'amore, sapete, è lo stesso che l'ha portato sulla croce. Quindi ogni volta che tu ricevi l'Eucaristia, trovi quell'amore che lo ha portato sulla croce, che lo ha portato a portare su di sé i pesi, che lo ha portato a lasciarsi umiliare per amore tuo. Quando ricevi l'Eucaristia, tu ricevi quell'amore che ha portato Gesù a lasciarsi umiliare per amore tuo. Ricevi quell'amore che ha portato Gesù a perdonare i suoi uccisori. Ricevi quell'amore che ha fatto scoppiare il cuore di Gesù. Ricevi quell'amore che ha fatto pregare Gesù su Gerusalemme, ricevi quell'amore che ha portato Gesù a piangere su Gerusalemme, ricevi quel suo amore che lo ha portato a condividere la sua vita con tutti. Vi ricordate anche la moltiplicazione dei pani, no? Gesù insegna ai discepoli di fare quello che farà lui. I discepoli, tutti preoccupati per i 5.000 presenti che volevano tornare, che volevano stare con Gesù, ma era notte quasi, Gesù li vede e i discepoli dicono: mandiamoli a casa perché non sappiamo come sfamarli. Invece Gesù dice: no, sfamatevi voi stessi, date voi stessi, state con loro, partecipate a quello che sto per fare, diventate quell'Eucaristia che io sto per celebrare, anche voi diventate un dono gradito a Dio e ai fratelli. Allora chi riceve il suo corpo e il suo sangue diventa in qualche maniera visibilità di questo corpo e sangue, diventa risonanza ecclesiale di questo corpo e sangue. Chi riceve l'Eucaristia permette a questa Eucaristia sacramentale di diventare esistenziale, di diventare ecclesiale, di diventare visibile. Chi riceve l'Eucaristia entrando nello spirito di Gesù Cristo, che dona il suo corpo e il suo sangue, la sua carne, diventa la visibilità di questo atto di amore, perché tu pure diventi Eucaristia. Ecco, questo mi sembra un punto tanto, tanto importante. Tante volte ti domandi se hai fatto bene l'Eucaristia. Non voglio insegnarvi niente, però questa cosa ve la voglio dire. Per ricevere bene l'Eucaristia, naturalmente le condizioni classiche, di avere un po' di tempo prima della messa e di volerla ricevere con un cuore puro, possibilmente mai senza un peccato mortale. Ecco, queste sono condizioni che abbiamo imparato fin da piccoli, ma penso che dobbiamo imparare anche altre condizioni. Per ricevere l'Eucaristia devi desiderare di diventarla. Per ricevere bene l'Eucaristia devi desiderare di diventarla, cioè di lasciarti assorbire dall'amore eucaristico di Gesù che ti coinvolge nel suo amore. Mentre lui ti dona il suo corpo, tu entri nel suo corpo, nel corpo della Chiesa, entri nel corpo dei santi. Ecco l'Eucaristia martiriale. Tu diventi testimone di quello che hai ricevuto. Ora, tu diventi testimone vuol dire martire. Tu entri in un processo martiriale di desiderio, tu entri in quel desiderio che aveva Gesù di dare la vita a tutti. E allora la verifica se fai bene l'Eucaristia è se hai voglia di dare la vita a tutti, di entrare nell'oblazione della tua vita, di donarla a Dio e donarla ai fratelli. Quindi non ci deve bastare il fatto che avevo le mani pulite, che mi ero confessato. No, non basta questo per prendere l'Eucaristia, bisogna anche avere, diciamo, nel cuore il desiderio stesso dell'Eucaristia. L'Eucaristia crea un vortice d'amore, ma vi rendete conto che siamo abbracciati, mangiati, diciamo così. Nell'Eucaristia siamo noi che mangiamo esternamente, diciamo, materialmente siamo noi che mangiamo l'ostia, ma possiamo dire che ci mangi lui, che lui come un innamorato ci mangia, che lui ci fa diventare il suo corpo, che lui ha un desiderio grande. Una volta ho sentito un santo, appunto un mistico, che parlava appunto dell'Eucaristia affiancandola al desiderio che la mamma ha di baciare suo figlio appena nato, che quasi se lo vorrebbe mangiare di nuovo, no, suo figlio. Nell'Eucaristia noi mangiamo l'Eucaristia, ma in realtà siamo mangiati da Dio, che è come una mamma che non vede l'ora che noi diventiamo la sua carne. È così, come una mamma che, non vede lo, che ama così tanto questo bambino che dice: è mio, è la mia carne. E allora, quando noi facciamo l'Eucaristia, provate a pensare che Gesù sia la mamma, che ti dà un bacio, che ti dice: sei carne della mia carne, mangia la mia carne, entra nella mia carne, mi appartieni, io e te siamo una cosa sola in Cristo Gesù. Io e te siamo una cosa sola in Cristo Gesù. Mangia questa mia carne, diventa la mia carne. Capite che guardare l'Eucaristia così, non so se sono stato complicato, ma è molto bello perché ti fa camminare, perché allora tu diventi quello che lui è, allora tu ti metti in cammino, tu cresci e cambia tanto, mi sembra, se è così l'Eucaristia. E se Gesù è lui che ti desidera, è lui che come la mamma desidera il bambino, è lui che desidera te. L'Eucaristia è Gesù che desidera te e quindi per primo ti attira e tu poi lo ricevi materialmente, no? Ma che cosa ricevi? Ricevi il suo desiderio di te, ricevi il tuo desiderio che ti ha coinvolto, che ti fa diventare poi il suo corpo, che ti fa diventare sua passione, ti fa diventare sua passione di evangelizzazione, sua passione di donazione di vita agli altri. Ti fa diventare evangelizzazione amorosa, ti fa diventare annunziatore della venuta del Signore. Ecco il terzo punto, annunziatore della venuta del Signore. Mangiare il corpo e mangiare e bere il sangue vuol dire annunciare la sua venuta. Ecco il tempo della Chiesa. Ecco questo tempo, cari amici, che io e te, io e noi, tutti quanti stiamo vivendo adesso nella Chiesa. Perché facciamo l'Eucaristia? Abbiamo detto appunto. Per tanti motivi, perché è il suo desiderio di coinvolgerci nel suo corpo, ma anche per un motivo dinamico, perché noi, diventando il suo corpo, annunciamo la sua venuta. Quale venuta? L'ultima venuta, quella nella gloria. Ma come l'annunciamo la sua venuta? Diventando appunto il suo corpo e il suo sangue nella storia, diventando la sua visibilità, il suo desiderio. Ecco, mi sembra che sia descritto benissimo in queste parole di San Paolo, che sono di una semplicità e di una profondità abissale. Ogni volta, capite? Ogni volta, anche questa sera quando farei l'Eucaristia, domani mattina, ogni volta, infatti, che mangiate questo pane, mangiate, quindi non dite, non ha detto San Paolo, ogni volta che pensate, fate un esercizio spirituale sull'Eucaristia, no, no, ogni volta che mangiate, capite? Materia, ogni volta che bevete, capite? Al calice è il sangue. Voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Ecco, non ci dimentichiamo la sequenza. Ogni volta che mangiate questo pane e che bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. C'è questo particolare. Ogni volta, e questo l'abbiamo capito, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, cosa facciamo? Annunciate che cosa? Annunciare è tipico del discepolo, è tipico dell'evangelizzazione. Evangelizzatore, no? Annunciamo il mistero pasquale. Ogni volta che facciamo l'Eucaristia, annunciamo il mistero pasquale, il kerygma. Ogni volta che io faccio l'Eucaristia, annuncio il kerygma. E allora, se la faccio bene l'Eucaristia, come abbiamo detto prima, che non mi fermo solamente ai precetti esteriori, ma anche a quelli dinamici, esistenziali, alla preparazione, a quello che segue l'Eucaristia, allora fare l'Eucaristia vuol dire annunciare il Vangelo, vuol dire diventare evangelizzatori. Guardate che fare bene l'Eucaristia, dove sei coinvolto anche appunto con la tua vita, significa anche andare in missione, perché la missione è già tutta qui, perché la missione che cos'è? È annunciare l'amore di Dio nella tua vita, perché la tua vita diventi dono alla vita degli altri, quindi tu diventi annunziatore dell'Eucaristia. Annunziate che cosa, però, come si fa ad annunciare? Annunziamo la morte del Signore finché egli venga. Non ci turbiamo, non ci lasciamo confondere. Annunciare la morte del Signore vuol dire che noi la viviamo nella nostra persona. Noi viviamo la morte del Signore ogni volta che mangiamo la sua carne e il suo sangue, perché morire come è morto il Signore vuol dire già risorgere, perché lui è morto santamente rivolto verso il Padre. Quindi ogni volta che noi riceviamo l'Eucaristia, annunciamo la sua morte, annunciamo il dono supremo del suo amore, il dono della sua persona. Quindi, quando io faccio l'Eucaristia, divento Eucaristia e divento quel desiderio d'amore, io, scusate, penso che si possa dire, quando io ricevo l'Eucaristia e la ricevo secondo quell'amore che appunto ha portato Lui a dare la vita per tutti noi, cosa diventiamo noi? Diventiamo passione di amore e quindi, in parole molto semplici, andiamo anche noi a finire sulla croce. Anche noi annunciamo. Allora l'Eucaristia, annunciamo la morte del Signore, la annunciamo non tanto esteriormente, ma l'annunciamo come Chiesa e la annunciamo come persone che sono entrate in contatto con la sua Pasqua. Quindi ogni volta che mangiamo il suo corpo e il suo sangue, noi annunciamo la sua morte, che è già una morte gloriosa, e l'annunciamo lasciandoci coinvolgere noi in questa morte, perché avendo il suo spirito attraverso la carne e il sangue, io ho incominciato ad amare come lui. E per tutti quelli che seguono il Signore mangiando la carne e il sangue, la croce diventa il pane quotidiano. Noi diventiamo il mistero della sua croce, della sua crocifissione per amore. Anche noi, anche su di noi si vede questo, capite? Anche su di te. Quindi, quando ricevi l'Eucaristia, tu rendi visibile, annunci il mistero della sua morte. La morte del Signore si vede attraverso di te che ricevi l'Eucaristia finché egli venga, finché venga lui. Quindi accelera la sua venuta. Allora, a livello cronologico, il tempo che si conta con l'orologio, non so se l'accelera fisicamente la sua venuta. Io non so quando verrà il Signore, ma so che verrà. Ma a livello di Kairos, a livello di tempo spirituale, a livello di tempo del desiderio, a livello dell'amore sponsale, tra sposa e sposo, chiesa e sposo, anima fedele, anima innamorata è Gesù. È chiaro che l'Eucaristia accelera, c'è un tempo che si può accelerare. Finisco qui. Quando noi riceviamo questo corpo con questa disposizione, è come se abbrevi un tempo, che è il tempo dell'attesa, il tempo della venuta. Tu puoi accelerare e poi abbreviare nell'amore quel tempo, rendi cioè la sua venuta ancora più viva per la Chiesa, ma anche per te, tu lo senti, e lui accendi il tuo desiderio, ma accendi il suo desiderio. Quindi abbiamo detto che ogni volta che mangiamo la sua carne e il suo sangue, noi abbiamo un desiderio grande di incontrarlo sempre di più, di abbracciarlo sempre di più e di abbracciarlo insieme ai fratelli e alle sorelle. E abbiamo il desiderio grande di annunciare la sua morte nella nostra vita a vantaggio della vita di tutti i fratelli e di tutte le sorelle. Noi non vogliamo no, annunciare la morte del Signore perché siamo amanti del dolore, ma perché quel dolore salvifico è un dolore d'amore che diventa gloria. E allora annunciamo con la nostra vita che Lui sta venendo perché io, perché tu, perché noi lo stiamo desiderando e amando come Lui entriamo anche noi in un processo martiriale di desiderio, di amore che ci porta ogni giorno di più ad abbreviare questo tempo tra noi e la venuta del Signore. Pensate a Santa Teresina di Lisieux, che a 24 anni ha potuto abbracciare quel Signore che ha amato per tutta la vita, l'ha amato con un desiderio così grande che gli sono bastati pochi anni. Chiaramente è una vocazione particolare, ma quando si fa l'Eucaristia, si diventa Eucaristia, si annuncia la morte del Signore e si può abbreviare quel tempo, che è il tempo del cuore, il tempo dell'attesa eucaristica, è il tempo martiriale dell'amore. C'è un amore che diventa martirio, che è un po' la terza via della santità, quella terza di cui parlava Papa Francesco un po' di tempo fa, questo martirio di tanti cristiani, anche anonimi, che forse non conosceremo mai, che bruciano d'amore per Gesù e annunciano la morte del Signore nella loro vita, anche se non subiscono un martirio cruento, ma è un martirio eucaristico, un martirio d'amore, un martirio di desiderio e quindi annunciano la venuta del Signore. Grazie, vi auguro, ecco, di vivere bene questo tempo. Intanto c'è un po' di spazio, io mi fermo se avete qualche argomento qualche domanda sull'argomento dell'Eucaristia, su questo pane vivo che annuncia la morte del Signore e soprattutto la sua venuta. Aspetto qualche domanda. Grazie.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Sono Roberto, da provincia di Pordenone, ti faccio i complimenti per la sua catechesi. Non si finisce mai di imparare in questa vita. Vabbè. Una cosa però voglio fare. Allora, dire, innanzitutto, quando vado a ricevere Gesù Eucaristico, se mi è permesso dire così, no?
Sì?
Mi faccio aiutare sempre la Santissima Vergine Maria, mai da solo. Mi faccio aiutare da lei con fiducia e con amore. Questo sicuramente. Però io personalmente vedo delle persone anche che per qualche motivo personale sono disposte a ricevere il corpo di Cristo. E quindi rimangono per il banco, quindi non posso riceverlo sacramentalmente e se non hanno, non sono, non conoscono la preghiera per riceverlo spiritualmente, probabilmente neanche per il motivo. Quindi io non lo faccio né per presunzione, né per vanagloriarmi, né per orgoglio, ma lo faccio per amor di Dio, quindi ricevo Gesù Eucaristico anche per quanti in quel momento indisposti, sono indisposti per qualunque motivo in quella Santa Messa dove siano presente o nelle altre Sante Messe in Italia, in Europa e nel resto del mondo. Adesso ascolto per radio. Grazie tante.
Sì, grazie Roberto. Dalle tue parole sento che tu queste cose le vivi esistenzialmente, no? Potrebbe sembrare molto semplice quello che hai detto, però io credo che tu senti una grande passione dentro quando vedi le persone e anche quelle che non vedi, perché io credo che questo atteggiamento dovremmo averlo in chiesa e sempre, cioè desiderare che quella persona che non fa la comunione la possa un giorno ricevere. E allora questo desiderio, perché non sia etereo come lo spray, deve trovare una materia, cioè un cuore. E in questo caso Roberto ci ha detto, Roberto l'ha detto a tutti, che il vostro cuore, il mio cuore, può diventare quel cuore dove si desidera la venuta del Signore anche per quelli che oggi ancora non lo desiderano. Quindi è come se tu diventi per quelle persone un acceleratore, cioè tu desideri per loro. Ma guardate che questo è meraviglioso. In realtà i santi hanno fatto sempre questo, hanno desiderato per quelli che non desideravano. E qualcuno potrebbe dire, ma perché l'hanno fatto? Ma perché hanno capito che l'Eucaristia è la carne, il sangue di colui che ha dato la vita per amore tuo. Allora, se tu ricevi la vita di uno che è morto per amore per te, come diceva San Francesco, ma all'amore si risponde con l'amore. Che senso ha che tu ti tieni per te quell'amore lì? Ed è chiaro allora che tu, quell'amore è infinito e quindi ti porterà, diciamo così, a desiderare che gli altri facciano esperienza dello stesso amore. Ecco la comunione spirituale per gli altri. Grazie Roberto.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera Padre Massimo.
Sì.
Volevo dire, mi ha molto
Con chi
colpito
parlo?
quando Assunta dalla Puglia.
Sì, Assunta, dimmi.
Sì. Niente, intanto un grazie di cuore a Radio Maria tutta e a lei che ha comunicato con tanta passione. Qualcosa che io purtroppo da anni non posso vivere, vivere nel senso perché ho un marito invalido da tanti, tanti, tanti anni e non posso lasciarlo neanche un attimo. E vivo con voi, vivo con il Papa ogni domenica, col Magistero della Chiesa, eccetera. E mi ha colpito quando ha detto: le cose da dire sarebbero tante, ma non mi soffermo lì perché è una cosa che per esperienza mi sta molto a cuore. Dovremmo diventare Eucaristia, vero? E
Sì.
forse bisognerebbe fare una catechesi su questa frase, Padre Massimo.
Sì, grazie, ti ringrazio Assunta. Io non voglio magari parlare troppo di queste cose perché sembrerebbe, ma questo è proprio, è tipicamente agostiniano, io sono un agostiniano. Diventare Eucaristia poi è anche un tema molto caro alla Chiesa del Medioevo, ma non solo, di sempre, no? Ma in fondo significa quello che ha detto San Paolo. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Quindi solo l'Eucaristia può annunciare l'Eucaristia. Quindi noi diventiamo quello che riceviamo. Si diventa quello che si riceve. Noi celebriamo come sacerdoti quello che riceviamo, l'amore suo. E quando ricevi l'amore suo, diventi l'amore suo, diventi quello. E quindi tu, in qualche maniera, diventi quella passione d'amore. E quella passione poi, attraverso il tuo corpo, la tua visibilità, la tua testimonianza a casa, come hai raccontato Assunta, diventa Eucaristia per quelli che godono della tua presenza. Ora è chiaro che non è la stessa Eucaristia sacramentale, ma voglio dire, l'amore è lo stesso perché comunque è stata l'Eucaristia che ti ha fatto diventare Eucaristia, in questo caso per tuo marito. È l'Eucaristia che ci permette di diventare quello che possiamo donare agli altri, no? Perché l'Eucaristia è la passione di Dio che si è fatta, che è la sua carne. E siccome è vivo, lui continua ad amare attraverso di te. C'aveva una frase molto bella, Teresina, diceva, lasciare traboccare le onde, i flussi d'amore del suo cuore. Quindi, quando ricevi l'Eucaristia è come se ti viene l'oceano dell'amore di Dio, sfonda il tuo cuoricino, ti fa entrare nel suo cuore e lui attraverso di te arriva a tutti. Grazie quindi Assunta per la tua testimonianza. Diventare Eucaristia è possibile, anzi è meraviglioso, è il destino di tutta la Chiesa. E grazie a tutti. Allora, non so se ci sono altre domande. Ecco, mi dicono che possiamo passare saluti, vi auguro di passare una bellissima solennità del corpo e del sangue del Signore, lo auguro a tutti i membri della Radio Maria, a Padre Livio, perché a tutti noi che stiamo ascoltando, perché attraverso l'Eucaristia diventiamo più Eucaristia tutti quanti. Grazie a voi.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.